Un sincero saluto, questo è il seguito del mio ultimo video dove ho presentato Mike, il pilota di F-16 in pensione, che stava osservando alcune delle anomalie di cui ora si rende conto ripensando ai suoi giorni da pilota. E riguardava i sistemi radar e in particolare come possano funzionare su un globo. Seguendo quel video, desidero analizzare meglio l'argomento. E questo non ha niente a che fare col radar sopra l'orizzonte, nulla di cui parlerò viene bloccato da qualsiasi curvatura, riguarda solo la linea di vista anche su un globo. E con l'altitudine dove sta volando un aereo, è intrigante su come i sistemi radar determinano effettivamente a quale altezza stanno volando questi aerei. Ma prima di tutto ascoltiamo questo signore della società di progettazione di sistemi di integrazione radar che ci parla delle basi sui radar. Così avremo un minimo di idea su come funziona esattamente un radar. Salve, sono Roger Hosking e oggi vi presento un tutorial sul radar che fornisce alcune nozioni di base su come funzionano i radar. Cos'è il radar? Radar è l'acronimo di rilevamento radio e portata. Come saprete, le onde elettromagnetiche si riflettono sugli oggetti come i raggi di luce si riflettono su una superficie riflettente. I radar inviano segnali a impulsi e cercano il segnale di ritorno riflesso di quegli impulsi. Probabilmente saprete anche che i segnali radar, essendo segnali elettromagnetici, viaggiano alla velocità della luce o 300 km al secondo. Il tempo necessario per un segnale riflesso di tornare all'antenna è il doppio della distanza diviso la velocità della luce. Ma l'uso dei radar è che devono anche rilevare la posizione del bersaglio, non solo la distanza, e i radar avanzati sono in grado di rilevare più bersagli, velocità, direzione, così come la dimensione e l'identità del velivolo e forse anche il paese da dove arriva. Il radar successivo di cui parliamo si chiama radar monopulso. Individua un bersaglio con un singolo impulso radar e utilizza un'antenna di ricezione multielementi. Dall'antenna vengono inviati tre segnali verso il sistema di elaborazione radar. Il primo è il sigma, o la somma dei segnali di tutte e quattro le diverse tracce. Il secondo è il delta A, ovvero il delta azimuth, che dal segnale A1 sottrae A2, e il delta E, ovvero l'elevazione delta, che è E1-E2. Questi tre segnali arrivano al sistema di elaborazione del segnale, che calcola lo sfasamento tra il sigma principale o la somma del segnale e il delta A che consente di determinare un angolo azimutale molto preciso del target, e lo sfasamento tra la somma e il segnale delta E che determinano l'accuratezza dell'angolo di elevazione. Ok, cercherò di disegnare cosa sta succedendo qui con AutoCAD, con queste antenne. Qui abbiamo un aereo a reazione. E qui abbiamo l'antenna rappresentata da questa linea bianca qui, nel muso. E1 ed E2 sono i due ricevitori di elevazione. Mentre la linea bianca che esce da qui rappresenta la linea centrale dell'antenna che è perpendicolare all'antenna stessa. Questo è il punto di riferimento per l'antenna che sa esattamente dove si trovano i 90 gradi. Le linee viola rappresentano il raggio che ovviamente diverge man mano che si avvicina al bersaglio. Quindi, se eseguiamo lo zoom all'indietro, vedrete che ho disegnato un altro velivolo a 40 miglia di distanza, pari a oltre 74 km. Continuiamo ad allargare, ovviamente il raggio continua ad allargarsi, ma a 40 miglia abbiamo un bersaglio proprio qui. Ora, ovviamente, il bersaglio è al di sopra della linea centrale, sull'angolo del raggio. Le linee viola rappresentano gli impulsi che colpiscono questo bersaglio, lo colpiscono proprio qui e viene generato un impulso di ritorno, e questo ritorna in questa direzione, rappresentato da queste linee qui. E queste linee sono a 90 gradi rispetto all'impulso di ritorno. Rimpiccioliamo, così possiamo vedere che l'impulso di ritorno ha un aspetto parallelo alla linea centrale. Ora ci allontaniamo e possiamo vedere che ingrandendo sempre di più, ritornando all'antenna, Abbiamo questi impulsi gialli di ritorno qui che sono a 90 gradi rispetto alla linea centrale, la linea riflessa del bersaglio. Ma quando arrivano all'antenna, vedete la linea gialla qui? È ovvio che colpirà E1 prima che questo stesso impulso colpisca E2 qui, perché è più vicino. Ora la distanza fisica tra E1 e E2 è nota. Pertanto, usando la semplice trigonometria, si può determinare l'angolo di elevazione rispetto al target. Dovete sapere che questo deve essere incredibilmente preciso. Stiamo parlando di nanosecondi qui. Colpirà E1 qualche nanosecondo prima di E2. Questo va bene, ma questa leggera imprecisione negli angoli qui non funzionerà, darà degli errori. Ho scattato alcune istantanee di alcuni angoli diversi dove un pilota può impostare la sua antenna per scansionare una particolare sezione del cielo. Sono i tipici limiti di elevazione superiore e inferiore basati su una portata massima di 40 miglia nautiche, 74 km. Questi limiti sono visualizzati qui: limite superiore, limite inferiore. Diciamo che il jet sta volando a 10.000 piedi, 3 km, e il pilota inclina l'antenna per arrivare a questa posizione. La porzione superiore continua a crescere con l'aumentare della portata, ma la parte inferiore rimane all'altezza del velivolo, ad esempio 10.000 piedi. In questa situazione il radar non rileverà nulla al di sotto di 10.000 piedi. Quindi fino ad ora tutto è stato intuitivo, logico. Potete vedere come funziona. Il radar essenzialmente è un dispositivo di misurazione dell'angolo molto simile al sestante, misura indiscussa per gli angoli rispetto agli oggetti fisici piuttosto che le luminarie. E può anche misurare l'azimut e l'elevazione, ma essenzialmente è solo uno strumento per misurare gli angoli. Ora iniziamo ad introdurre la geometria del globo nel lavoro e le cose iniziano a diventare davvero folli, al punto dove non sono nemmeno sicuro di quello che possono affermare su ciò che succede. Probabilmente sarete confusi quanto me alla fine di questo. Ci sono due problemi principali, a mio avviso. Uno è l'abbassamento dovuto alla curvatura e l'altro sono le condizioni atmosferiche in continua variazione nello spazio tra l'antenna e il bersaglio. Affrontiamo prima l'abbassamento dovuto alla curvatura della Terra. Qui abbiamo un esempio. Il blu è la curvatura della Terra disegnata in scala esatta a raggio 3.959 miglia, 6.371 km. Se ingrandisco qui abbiamo un aereo che sta effettuando il rilevamento in modo che la sua antenna invii un segnale rappresentato dalla linea viola. Si trova a 10.000 piedi, quindi anche il suo segnale, la parte inferiore del suo segnale, è a 10.000 piedi, ok? Abbiamo un altro aereo qui, sempre a 10.000 piedi. Eccolo qui. Ovviamente il limite inferiore del radar qui si trova sopra a questo aereo, quindi teoricamente non dovrebbe rilevarlo. L'unico modo per cui l'altro aereo possa essere in grado di rilevare questo sarebbe abbassare il raggio dell'antenna di una barra. Quindi facciamo che questo aereo qui ora sia all'interno del raggio del segnale, quindi teoricamente verrebbe rilevato. Tuttavia, qui è a 1,82 miglia più basso del segno di 10.000 piedi visualizzato sullo schermo del radar all'interno di questo aereo. Quindi una sorta di funzione esponenziale dovrebbe essere inclusa nel calcolo della fase di elaborazione del radar. Questo per poterlo calcolare e questo affinché la corretta elevazione venga mostrata sullo schermo del radar per il pilota. Suggerirei che qualcosa come 8 pollici per miglio al quadrato o 7,85 centimetri per chilometro al quadrato dovrebbe essere immesso nel sistema di elaborazione affinché venga calcolato. Tutto ciò che esce con Windows quando si esegue una ricerca di immagini per il condotto super rifrangente, questo è ciò che salta fuori. Quello che vogliono dirci è che i segnali si piegano ogni momento e il grado in cui piegano sono divisi in tre classificazioni: superrifrazione, rifrazione standard e subrifrazione. Praticamente tutti i segnali radar piegano, curvano. La superrifrazione viene usata per spiegare il perché alcuni oggetti che si trovano oltre la curvatura e che normalmente non si potrebbero vedere, si vedono attraverso il radar. Affermano che la superrifrazione segue la curvatura della Terra. Quindi, i segnali inviati oltre la curvatura della Terra, e se osserviamo questo, vedrete che creano quello che chiamano condotto. Questo è un condotto superrifrangente, il segnale viene intrappolato all'interno di questo condotto superrifrangente ed è così che può andare attorno alla curvatura della Terra, dicono, e vedere così cose che normalmente sarebbero nascoste. La rifrazione normale, quando ci sono condizioni meteo normali, i segnali vengono piegati all'insù, curvati all'insù. Qualsiasi cosa più alta della superrifrazione è normale, presumo. Ma il punto è che piegato in su, in alto, lontano dalla Terra, pertanto la rifrazione è ovviamente ancora più su. Bene, concentriamoci su questa immagine prodotta dalla Marina Militare USA. Diciamo che questo è un aereo che vola a 10.000 piedi e qualsiasi cosa lungo questa linea tratteggiata si trova a 10.000 piedi. Quale di queste condizioni è più in linea con questa? Suggerirei che è quella della superrifrazione. Inoltre presumo anche che la superrifrazione debba verificarsi al 100% delle volte affinché i radar funzionino correttamente. Ma questo non è corretto perché, come affermano qui, la presenza di condotti in superficie e di condotti sopraelevati, specialmente sulla terraferma, sono estremamente difficili da prevedere e possono persistere per periodi di tempo molto brevi. Le condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di condotti sono difficili da prevedere utilizzando le tecniche convenzionali di previsione meteorologica. Pertanto lo dicono, i condotti superrifrangenti o la superrifrazione vengono invocati solo per spiegare perché alcuni oggetti possono essere rilevati oltre l'orizzonte, ma non si tratta di un evento normale. Quindi diciamo che è un giorno normale, nessuna superrifrazione in corso, nessun condotto superrifrangente e nessun problema di linea di vista. Non c'è niente che può bloccare qualsiasi curvatura. Abbiamo un obiettivo qui che si trova a 10.000 piedi di altitudine e per fare l'esempio di prima, a 120 miglia, da questa distanza di 120 miglia, abbiamo un abbassamento di 1,82 miglia. Parliamo di miglia, quasi 2 miglia di dislivello dall'obiettivo qui. Quindi, quello che sembra vogliono dire è che in condizioni normali il segnale piega all'insù. Quindi abbiamo già un problema di 1,82 miglia qui, ma il segnale piega in su e si allontana in condizioni normali. Quello che sto dicendo è che solo in condizione di super rifrazione è possibile vedere questo bersaglio o qualsiasi bersaglio lungo questa linea tratteggiata per determinare un angolo di elevazione accurato. Ma ancora non è accurato. Anche questo è sbagliato. Non si può ottenere un'elevazione precisa se abbiamo segnali radar flessibili ed è per questo che ho disegnato un esempio usando la super rifrazione. Così la parte inferiore del segnale radar sta seguendo esattamente la curvatura della Terra a 10.000 piedi. Anche la parte superiore viene curvata ed ho tracciato una linea centrale che è il punto a metà fra quelle due linee. Posso ritornare indietro fino all'aereo che c'è qui. Ancora una volta ho posizionato un altro aereo target qui. Così diciamo che il raggio rappresentato dalla linea viola si riflette sull'aereo e invia un impulso di ritorno, quello giallo. Quindi in quel punto particolare su questa linea, questo impulso interseca questa linea, quindi è perpendicolare. Ma poiché questa è una linea curva, in ogni singolo punto ci sarà un angolo diverso fino a quando questo angolo qui è diverso rispetto a quello che rimbalzava dall'aereo target. E adesso vi mostrerò un esempio di questo perché ho fatto uno screenshot. Questo screenshot è dall'estremità dell'aereo bersaglio e se lo metto accanto a questo potete vedere che l'angolo è diverso adesso. Le implicazioni sono che quando arriva qui e colpisce le due antenne di ricezione, questo angolo sarà diverso rispetto all'angolo dove effettivamente si è riflesso sull'aereo bersaglio. Quindi è assolutamente inutile il sistema radar, non è in grado di calcolare qual è l'angolo. ma questo è in condizioni di superrifrazione e normalmente questo non si verifica. Succede solo con eventi strani quando il meteo lo consente. Nelle condizioni normali, quello che ho fatto qui è che ho curvato tutto molto leggermente verso l'alto in modo che questa parte inferiore qui non segua più la curvatura della Terra. Tutto è curvato molto leggermente in su. Non aiuta veramente la questione in termini di rilevamento di qualcosa. Abbiamo ancora linee curvate, gli impulsi di ritorno avranno ancora un'angolazione diversa da quella che erano quando sono stati riflessi dall'aereo bersaglio. Ma adesso abbiamo un altro problema, poiché va in su. L'aereo che si trova qui volando a 10.000 piedi non dovrebbe assolutamente avere alcun problema di essere rilevato. Non può essere rilevato perché la parte inferiore del raggio è rifratta verso l'alto a causa delle normali condizioni atmosferiche. Fino a questo momento ho assecondato l'idea dei segnali radar curvi. La verità è che ogni volta che un impulso lascia l'antenna non ha alcuna idea delle condizioni che troverà davanti a sé. Non sa se l'atmosfera è rifrangente, superrifrangente o subrifratta. Pertanto qualsiasi dato uscirà dal sistema di elaborazione del sistema è privo di significato. Bene, dopo aver detto tutto questo, c'è un modo per risolvere tutti questi problemi. Gli angoli di elevazione funzionano, non dobbiamo preoccuparci della rifrazione, non dobbiamo preoccuparci che i bersagli vengano visti oltre la curvatura, perché tutto funziona perfettamente, e questo su una terra piana. Rob, ha interessato qualche persona? E se sei una di quelle persone, ti invito a mostrare esattamente come i sistemi radar rilevano le elevazioni di altri velivoli su un globo usando una metodologia simile a quella che sta usando qui. Se non hai AutoCAD, sarai il benvenuto per Rob, attraverso una chiamata Skype, dove sarà lui a disegnare tutto, così potete spiegargli esattamente come funziona con queste due antenne di elevazione e come sono in grado di misurare gli angoli dei segnali curvi. A Rob piacerebbe anche qualche citazione, perché questo genere di cose deve essere stato progettato sicuramente se viviamo su un globo. La sua email è nella descrizione del video originale, trovate il link nella descrizione di questo. Contatti esclusivamente in lingua inglese. Grazie per la visione.